Un buongiorno a tutte e tutti, benvenuti all'appuntamento con il Press Corner, la rassegna stampa commentata, cura della redazione di Radio Città Aperta. Un saluto a chi ci segue su radiocittaperta.it e un saluto a chi ci segue su Gemini Network. Con voi in studio Alessio Ramaccioni. Apriamo con una notizia, con un articolo che approfondisce una news dal Sudan. Il primo ministro del Sudan, appunto, è stato arrestato dai militari. Sono stati arrestati anche due ministri del suo governo. I servizi di telecomunicazione sono stati interrotti. Si parla di colpo di Stato. Oggi il primo ministro, oggi che è lunedì 25 ottobre, il primo ministro del Sudan, Abdalla Hamdok, è stato messo agli arresti domiciliari da un gruppo di militari. La notizia è stata data inizialmente dalla televisione Al-Adat TV, con sede negli Emirati Arabi Uniti, che ha citato come fonti alcuni funzionari in forma anonima, ed è stata poi confermata dall'agenzia di stampa Associated Press. Insieme ad Hamdok sono stati arrestati anche il ministro dell'industria Ibrahim Al-Sheikh e quello dell'informazione Hamza Balul, oltre a un consigliere del primo ministro Faisal Mohamed Saleh. Le notizie al momento sono confuse, ma diversi giornali stanno parlando dell'arresto di Hamdok come di un possibile colpo di Stato da parte dei militari. La corrispondente di Al Jazeera dal Sudan, Hiba Morgan, ha detto che sono in corso anche interruzioni delle linee di telecomunicazione. Lo ha confermato l'osservatorio indipendente Netblocks, che ha rilevato un drastico calo nelle connessioni a internet in Sudan nelle prime ore della giornata di oggi. Solo pochi giorni fa migliaia di persone avevano organizzato una grande manifestazione di protesta nella capitale Khartoum per chiedere l'installazione di un regime militare che, secondo i manifestanti, avrebbe potuto fermare la gravissima crisi economica e politica in corso da tempo. Il Sudan si trova in condizioni molto precarie da quando 2 anni fa il dittatore Omar Bashir fu costretto a dimettersi in seguito di enormi proteste popolari. Dopo un lungo e difficile negoziato, i movimenti civili che avevano guidato le proteste riuscirono a fare un accordo con i militari per formare un nuovo governo in cui erano presenti entrambe le componenti, militari e civili. L'esercito comunque mantenne una grande influenza nel paese. Andiamo avanti, sempre dal Post. 3.783, il numero bugiardo sui decessi per Covid-19, viene usato sui social nei cortei No Green Pass per sminuire gli effetti della pandemia, ma non ha nessuna base scientifica. Nelle manifestazioni No Green Pass, che si sono svolte nel fine settimana in varie città italiane, sono stati esposti numerosi cartelli col numero 3783, diventato ultimamente uno degli argomenti più utilizzati da chi sostiene che la pandemia in Italia non sia stata così mortale. Il numero deriva infatti da un editoriale poco informato pubblicato alcuni giorni fa sul giornale Tempo, nel quale si sosteneva soltanto appunto 3.783 persone siano effettivamente morte a causa del coronavirus, un numero molto inferiore rispetto, scusate, ai rapporti forniti dalle autorità sanitarie. Oltre ad essere imprecisa, quella stima è falsa e deriva da un tema emerso all'inizio della pandemia sulla definizione dei decessi dovuti al Covid-19. Il numero 3783 è stato derivato dal rapporto del 19 ottobre dell'Istituto Superiore di Sanità sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a SARS-CoV-2 in Italia, nel quale si dice che al 5 ottobre risultavano 130.468 decessi tra persone positive al coronavirus dall'inizio della pandemia. Come tutte le altre decine di rapporti pubblicati sul tema ormai da mesi, l'Istituto Superiore di Sanità aveva segnalato il numero medio di malattie osservate in un campione di deceduti arrivato a 7.910 individui. Fra questi non risultavano affetti da patologie pregresse 230 pazienti, pari al 2,9% del campione. L'autore dell'editoriale ha preso il 2,9% ricavato a campione e l'ha utilizzato per stabilire un numero di malati di Covid-19 senza malattie pregresse fra i 130.468 decessi segnalati dall'Istituto Superiore di Sanità, ottenendo come risultato 3.783 decessi. E vabbè, insomma, si commenta da solo questo articolo, insomma, spiega come nascano un certo tipo di informazioni che poi diventano strumento di convinzione popolare, no? Anche di massa. Il discorso è molto, molto spigoloso e sottile, no? Sulla liceità o meno, diciamo così, delle manifestazioni pro o contro il Green Pass. Il Green Pass di per sé è uno strumento un po' così discutibile dal punto di vista dell'agibilità democratica, ma anche dal punto di vista della coerenza politica. È una furbata un po' del governo che scarica su lavoratori e cittadini e anche sui datori di lavoro la gestione della pandemia, però certamente l'ondata di proteste e di indignazione rispetto ai vaccini, rispetto il Green Pass, rispetto alla gestione della campagna vaccinale, è alimentata da informazioni false strumentalizzanti da parte di chi? Da parte, per esempio, dell'estrema destra, che abbiamo visto aver trovato un'insperata probabilmente finestra di visibilità in questo tipo di proteste. Parliamo di Forza Nuova, dei fascisti, anche forse dallo stesso governo, che trova comunque una maniera di gestire questa situazione un po' delicata, con una così versione 2.0 della strategia della tensione, no? Mentre nel frattempo, per esempio, si allocano i soldi del recovery plan, del PNRR, senza sapere bene dove, come, quando e perché. È un meccanismo che in Italia conosciamo bene, questo del numero 3.783, il classico esempio di come anche con l'aiuto della stampa, che per magari qualche click, qualche copia in più, si presta a questi giochi, si arrivi appunto a degenerazioni informative di questo tipo. Andiamo avanti con un'altra notizia dal Post, sempre torniamo all'estero. La Colombia ha arrestato uno dei narcotrafficanti più ricercati al mondo. Dario Antonio Usuga, il più ricercato trafficante di droga della Colombia, noto come Otoniel, è stato arrestato nella notte fra sabato e domenica in un'operazione congiunta condotta dall'esercito, dalla polizia e dall'aeronautica colombiane. Molti dettagli sull'arresto devono essere ancora diffusi dal governo, che ha comunque confermato la morte di almeno un agente di polizia in seguito alle attività svolte nell'area rurale di Antioquia, nel nord-ovest del paese, dove si era nascosto Otoniel. Nell'ultimo periodo il governo della Colombia aveva offerto una ricompensa di circa $800,000 a chi potesse fornire informazioni affidabili sul luogo in cui si nascondeva Otoniel insieme a parte della sua organizzazione criminale. Gli Stati Uniti avevano invece stabilito una taglia di $5 milioni, considerando Otoniel come uno dei principali responsabili di trasferimenti di droga fra Colombia e Stati Uniti, oltre alle attività criminali legate alla migrazione clandestina. Il presidente colombiano, Iván Duque, ha annunciato la cattura di Otoniel in televisione, dicendo di aver dato il più grande colpo contro il traffico di droga di questo secolo. Dunque ha inoltre paragonato l'arresto di Otoniel alla caduta di Pablo Escobar all'inizio degli anni 90. Negli ultimi anni le forze di polizia e l'esercito colombiani avevano effettuato numerose operazioni antidroga contro il Clan del Golfo, organizzazione paramilitare attiva nel narcotraffico e in varie altre attività criminali, controllata appunto da Otoniel, che ne era diventato il capo dopo la morte del fratello una decina di anni fa. Passiamo a contropiano.org, sempre dall'estero. La Turchia mette alla porta 10 ambasciatori occidentali, una decina di ambasciatori stranieri in Turchia, fra cui rappresentanti di Stati Uniti, Francia e Germania, saranno dichiarati persona non grata. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Ho ordinato al nostro ministro degli esteri di dichiarare al più presto questi 10 ambasciatori come persona non grata, ha detto Erdogan, senza però indicare una data precisa sulla possibile espulsione dei diplomatici. Il pretesto di questo nuovo atto di forza di Erdogan verso le potenze occidentali è l'intervento di diversi governi europei e statunitensi, che chiedeva la liberazione di Osman Kavala, detenuto nel carcere di Silivri, non lontano da Istanbul, da oltre 1400 giorni, con l'accusa di aver organizzato gli scontri avvenuti per il parco Gezi nel 2013 e di essere un uomo di fiducia del magnate George Soros in Turchia. Gli ambasciatori di Stati Uniti, Francia, Germania, Olanda, Canada, Finlandia, Svezia, Norvegia, Danimarca e Nuova Zelanda, ma non l'Italia, avevano lanciato un appello congiunto per chiedere l'attuazione di una sentenza del 10 dicembre 2020 della Corte Europea dei Diritti Umani, che aveva dichiarato illegittima la detenzione di Kavala, sottolineando le violazioni dei diritti del magnate turco e chiedendone la scarcerazione mai avvenuta. Ankara ha ritenuto e continua però a non ritenere vincolante per il proprio paese la decisione della Corte di Strasburgo, che aveva accolto le richieste degli avvocati di Kavala. Lo scorso 18 ottobre il ministro degli esteri della Turchia aveva convocato gli ambasciatori di 10 paesi, secondo quanto riferisce il quotidiano turco Daily Sabah. Il rilascio di Kavala era stato richiesto dalle rappresentanze diplomatiche di Canada, Francia, Finlandia, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia e Stati Uniti. È un obbligo che tutte le entità diplomatiche rispettino la sovranità del nostro paese e l'indipendenza della magistratura turca, che si astengano dall'intervenire nei nostri affari interni, ha affermato in una nota su Twitter il portavoce del Partito per la Giustizia e lo Sviluppo, AKP, Ömer Çelik. Kavala è un magnate fondatore dell'organizzazione Anadolu Kultur, impegnata nella promozione di arte, cultura e dei diritti dell'uomo. È stato inoltre per anni un interlocutore di molte istituzioni europee. Restiamo all'estero. Israele vuole mettere fuori legge le organizzazioni palestinesi per i diritti umani. Israele ha dichiarato terroriste 6 delle organizzazioni per i diritti umani più impegnate sul territorio e rispettate internazionalmente. La risposta del presidente dell'Unione Generale dei Giuristi Palestinesi a questa decisione: la continuazione dell'occupazione è la forma più violenta del terrorismo. Questa è la dichiarazione. L'occupazione è la forma più violenta di terrorismo, di violazione dei diritti umani, sono le parole del presidente dell'Unione Generale dei Giuristi Palestinesi. È dovere della comunità internazionale affrontare questa occupazione sionista e porvi fine, sostenendo e garantendo al popolo palestinese i suoi legittimi diritti alla libertà. Dichiariamo la nostra assoluta solidarietà con questi diritti umani, istituzioni legali che difendono i diritti umani palestinesi, e facciamo appello a tutte le organizzazioni per i diritti umani, il diritto internazionale, a dichiarare le proprie posizioni di solidarietà esplicitamente con queste organizzazioni per i diritti umani attivi in Palestina. Questa è la risposta del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Unione Generale dei Giuristi. Visto l'approccio unilaterale che Israele ha e che ha fatto esplodere durante la presidenza Trump negli Stati Uniti, che ha sempre avuto e che continua a avere anche con Biden, non sta cambiando di una virgola, immaginiamo che questi appelli lascino purtroppo il tempo che trovano. E stiamo ancora su contropiano, torniamo in Italia. Un'ondata di sfratti minaccia migliaia di famiglie, la politica è latitante a fronte di migliaia di esecuzioni. La politica è sparita, i cittadini che subiscono uno sfratto non sanno a chi rivolgersi. Quello che succederà, ed in parte sta succedendo, nella città di Roma è molto allarmante. Ovviamente parliamo di sfratti, nel farlo li colleghiamo direttamente all'attuale offerta abitativa pubblica, allo stato degli uffici che dovrebbero assegnare e alla graduatoria che per le assegnazioni, tenendo presente tutte le misure che negli anni sono state adottate per far fronte, si fa per dire, al problema abitativo. Sfratti, una valanga, una marea, uno tsunami. 4.500 di cui abbiamo parlato nei precedenti comunicati e nelle assemblee sono solo quelli per cui è concessa la forza pubblica, potrebbero essercene molti di più. La fonte è la prefettura di Roma. Fra l'altro, il 1 gennaio 2022 diventeranno esecutivi gli sfratti maturati durante il lockdown, che ancora sono bloccati. Questi dati ci dicono qualcosa che va oltre l'emergenza, e cioè che la legge sugli affitti, la 431 del 98, ha fallito, in quanto la maggior parte dei procedimenti sono per morosità. Gli affitti sono aumentati in modo esponenziale, i salari no, e il ceto medio-basso si è impoverito. Di fatto il fenomeno va di pari passo con le esecuzioni di aste immobiliari per pignoramento di immobili, che rappresenta l'altra faccia della medaglia. La legge che prevede la partecipazione delle ATER alle aste non è applicata e manca di copertura finanziaria. Il protocollo di emergenza non c'è, o meglio è stato cancellato. A oggi, in seguito all'esecuzione di uno sfratto, non è prevista nessuna presa in carico da parte del comune. Lo sfrattato può chiamare la sala operativa sociale, che in genere offre posti nei dormitori per gli uomini, case famiglia per le donne minori o, in mancanza di posti, una coperta. Tutto questo porta alla disgregazione dei nuclei familiari e alla marginalizzazione estrema di chi subisce uno sfratto. L'articolo prosegue, è molto lungo, il concetto è chiaro. Qui si parla di migliaia di sfratti. Allora, facciamo adesso un paragone, un pochino a commento e ad analisi di queste notizie, di due in particolare di queste notizie, no? Due numeri. 3.783, che è il numero falso nato da un calcolo sballato di un giornale in cerca di click, di copie vendute, che diventa strumento di lotta politica e sociale per chi si batte contro il Green Pass. 4.500 che sono i decessi per che sono gli sfratti, tra l'altro parte degli sfratti annunciati è in arrivo rispetto a famiglie, no? Soltanto nella città di Roma. Invece è un numero che non scatena, non innesca lo stesso meccanismo di di preoccupazione, di conseguenza di mobilitazione. Eppure il primo è un numero falso, il secondo è un numero drammaticamente vero. Gli effetti, cioè, come si può dire, la verifica del primo numero della falsità del primo numero è facile, basta andare a parlare con le persone che hanno avuto ipoteticamente, diciamo, dei morti per Covid nella loro famiglia, sono tantissime. La verifica del secondo è molto più semplice, perché basterà vedere nei prossimi mesi cosa succede a livello di sfratti nella città. Eppure per il primo ci si mobilita, per il secondo no, anche, ma molto di meno. Il primo è cavalcato dalla stampa mainstream, il secondo no. Perché? Perché il primo rappresenta, questa è una provocazione e un tentativo di analisi che magari proviamo a condividere con chi ci ascolta. Il primo va a, diciamo così, a innescare una reazione sociale che in qualche modo comunque è facilmente gestibile, no? Dallo Stato. Il secondo invece potrebbe innescare una reazione sociale molto meno gestibile, perché molto più grave rispetto alle conseguenze che crea. Ragioniamo un attimino su questa questione, su quanto in realtà tutta questa battaglia sociale, rispettabile, perché tutte le battaglie sono da rispettare per chi ci crede, anche in modo un po' strumentalizzato, quanto sia facilmente gestibile la prima, quanto non sarebbe gestibile una battaglia che partisse veramente dai ceti più popolari rispetto ai diritti, i veri diritti di base che non sono rispettati. Non è vero che siamo in dittatura sanitaria, è vero che siamo privati del diritto alla salute, ma perché è tagliata la sanità pubblica, del diritto all'abitare, perché vengono sfrattate migliaia di persone in una città come Roma, il diritto all'istruzione perché la scuola pubblica è tagliata. Questi sono i diritti per i quali bisognerebbe reagire, ma per i quali una reazione è tenuta molto sotto controllo da parte dello Stato, anche attraverso la complicità, va detto, degli organi di informazione. Spero che il pensiero e il ragionamento sia chiaro, lo approfondiremo naturalmente nelle prossime edizioni di Press Corner e anche in qualche articolo, in qualche intervento su Radio Città Aperta. Un saluto a chi ci ha seguito su radiocittaaperta.it, su Gemini Network. Si chiude questa edizione di Press Corner che naturalmente torna domani mattina.